Buonasera, benvenuti. Presentiamo qui a Milano il rapporto della Fondazione della Sussidiarietà, che quest'anno ha dedicato la sua attenzione al tema dell'istruzione e formazione professionale. Siamo qui riuniti in un luogo importante, istituzionale della città. Ringrazio Fondazione Cariplo per aver concesso e seguito questa nostra iniziativa, che si apre con il saluto di Mariella Enoch, vicepresidente della Fondazione Cariplo. A lei la parola.
Grazie. Sono molto lieta di essere un po' nelle vesti di padrona di casa di questa serata, che ritengo importantissima perché i rapporti che da alcuni anni vengono fatti sul tema della sussidiarietà lasciano sempre una traccia importante in coloro che si occupano di questi temi. Per una fondazione bancaria parlare di sussidiarietà è sostanzialmente parlare del tema della sua mission, poiché questo fa un corpo intermedio come una fondazione bancaria, ed è quello di essere veramente un ponte tra la solidarietà e tutto l'ambiente del no profit e l'ambiente e il volontariato. Quindi per noi parlare di solidarietà è veramente riconoscere l'importanza innanzitutto della solidarietà come il riconoscimento che le persone hanno bisogno di essere viste nel loro insieme. Oggi il tema della solidarietà sta diventando un tema purtroppo non più consueto. Forse ne abbiamo parlato molto negli anni passati, ma oggi si parla pochissimo di solidarietà. Se ne parla pochissimo perché è emblematico, è diventato l'atteggiamento della paura, della difesa, dell'atteggiamento di salvaguardare il privato, il proprio privato, di ritirarsi il più possibile nel proprio ambito, e tutto quello che è solidale, cioè in solidum con gli altri e fa un tutt'uno con gli altri, è visto come qualcosa di inutile e come qualcosa di superato. La sussidiarietà è invece vedere l'insieme nelle singole persone. Quindi aiutare, partendo dalle solidarietà, le singole persone, il singolo individuo nel proprio sviluppo. I due principi sono essenziali perché la solidarietà tiene conto del grande valore dell'uguaglianza, della stessa dignità, degli stessi diritti e doveri. La solidarietà valorizza proprio la ricchezza delle diversità. Allora, in quest'insieme, io penso che l'unica cosa che in questo momento sia rischioso, che anche noi fondazioni facciamo, perché lo siamo chiamate purtroppo a fare in questo momento di gravissima difficoltà, è il ruolo di supplenza. Noi non vorremmo esercitare un ruolo di supplenza come troppo spesso siamo chiamate a fare. Vorremmo esercitare invece il vero ruolo della sussidiarietà, cioè di aiutare le singole organizzazioni, le singole persone ad avere dei progetti e a portarli avanti. Vogliamo essere un'istituzione anticipatrice, vorremmo essere capace di leggere i bisogni e di dare risposte ai bisogni non solo di oggi, ma anche quelli che man mano si vanno creando e che si rischia sempre di rincorrere sull'onda dell'emergenza e non sull'onda invece di una strategia che è assolutamente prevedibile. Quindi questo è un po' l'intento di quello che Fondazione Cariplo vuole fare, ed è anche per quello che è così attenta a questo rapporto che stasera viene presentato. Devo dire che poi sono particolarmente interessata al tema della formazione professionale perché nell'altra mia vita, quella piemontese, faccio il presidente di Confindustria Piemonte. E in questo momento il tema della formazione professionale è uno dei temi sui quali noi stiamo spingendo di più. Noi stiamo spingendo di più sulla formazione tecnica e sulla formazione professionale. Non per non acculturare la gente, assolutamente, ma per fare capire che c'è un livello del sapere che si coniuga col fare che è oggi importantissimo e fondamentale. nei momenti peggiori della crisi non si trovavano alcune figure. Il ministro Tremonti ha detto che gli immigrati lavorano e devo dire che è vero. Lavorano di più alcune fasce di immigrati proprio perché fanno anche un tipo di lavoro ai quali noi non abbiamo più la volontà di adeguarci. Abbiamo eccessivamente licealizzato la formazione, abbiamo riempito le università di corsi assolutamente non spendibili sul mercato del lavoro, per cui sono poi persone che provano fortissime disillusioni, giovani che non trovano il proprio posto nella vita perché hanno fatto un sogno, ma un sogno che non hanno mai confrontato con la realtà. Allora bisogna ritornare, non indietro, e non bisogna ritornare alla formazione professionale come se fosse un passo di non cultura, come se fosse un passo per cui anche noi torniamo come i poveri che non possono studiare perché stiamo diventando poveri. Non è così. La formazione tecnica, la formazione professionale è un grande passo anche di approccio alla vita, alla quale vanno individuate anche intelligenze capaci, buone intelligenze. D'altra parte i migliori laureati del Politecnico sovente vengono dagli istituti tecnici e non dai licei. Quindi è un percorso importante, è un percorso di cui oggi c'è assolutamente bisogno. Ecco, e credo che aver individuato questo tema in questo momento di crisi, in questo momento di difficoltà, sia veramente un po' profetico, ecco, uso questa parola, perché più se ne parla, più si fa cultura, soprattutto sulle famiglie. Nell'età in cui si sceglie la formazione professionale o tecnica, sono le famiglie che sostanzialmente indirizzano e decidono. E noi abbiamo bisogno di far capire alle famiglie che è inutile spingere ragazzi che magari hanno una bravissima manualità, potrebbero essere degli artigiani splendidi, a volerne fare dei laureati in scienze delle comunicazioni senza lavoro assoluto. Ecco, è una cultura che deve passare come una cultura di impegno, come una cultura di valore, non come una cultura di disvalore o di emergenza. Quindi la sussidiarietà è anche mettere in collegamento famiglie, scuola, mondo dell'impresa. C'è stato un momento, lo dice il rapporto, no, che addirittura non si voleva più il rapporto tra scuola e mondo dell'impresa perché questo diventava capitalismo, quindi non bisognava più farlo. Ecco, oggi invece scuola e mondo dell'impresa devono essere assolutamente vicini, assolutamente in dialogo. Bisogna saper leggere i bisogni di oggi e del futuro del mercato del lavoro e prepararsi a dare quelle risposte. Perché il mondo ha un suo indirizzo, ha un suo svolgimento, ha una sua evoluzione e a questa evoluzione dobbiamo rispondere. Ecco, allora noi siamo abituati a pensare a sussidiarietà pensando alla beneficenza, alla filantropia. Ecco, io stasera apprezzo e ringrazio particolarmente il professor Bittadini e i suoi ospiti per aver invece parlato di sussidiarietà nel rapporto tra mondo del lavoro, mondo delle famiglie e mondo della scuola. Grazie.
Grazie a Mariella Enoch, già quello che ha introdotto ci pone nel cuore dell'incontro del tema di questa sera. Questo rapporto, oltre che profetico, è coraggioso perché entra in un tema che è di grande attualità e spesso si passa sopra, non si ha il coraggio di entrare in quel livello decisivo che è l'emergenza, il compito educativo che ha una società, che ha un paese, e quindi di verificare le forme espressive, le forme strutturali di questa educazione che entra a livello dell'istruzione, della formazione al lavoro e alle professioni. Dopo vari altri rapporti dedicati, il primo all'educazione, ricordo, il secondo alle riforme istituzionali, poi alle piccole e medie imprese e poi alla pubblica amministrazione locale, questo tema entra nel vivo anche di quello che sappiamo essere una situazione dei giovani dal punto di vista ad esempio dell'impiego, il dato che ricordiamo di quel 29% di disoccupazione giovanile tra i 19 e i 25 anni, ma collegato al tema e al dato della in sofferenza scolastica, di quel 30% che non conclude l'iter scolastico iniziato, e dunque alla ricerca del grado di soddisfazione di quelle realtà che in Italia, per storia, nelle recenti riforme e nelle recenti norme attuative della riforma Moratti e del compito alle regioni, è relativo appunto al cammino dell'istruzione e quello della formazione professionale, che in Italia negli ultimi anni e decenni ha avuto una depressione a favore di una, potremmo dire, ma è ricordato anche in vari interventi del rapporto, di un accento più sulla intellettualità e su una chimera di una preparazione culturale che anch'essa in continua crisi, in continua valutazione su se stessa, in realtà ha tolto potenzialità e soprattutto desiderio e possibilità di scoperta del cammino personale che un giovane cerca. E questo rapporto, io lo dico anche in termini personali, ne ho lette varie parti, c'è veramente da ringraziare, ci sono dei dati interessantissimi che danno uno spaccato diverso della nostra società rispetto a quanto spesso viene raccontato, e di realtà che affrontano le problematiche, e soprattutto la scoperta di questo valore della persona nel suo rapporto con la società, nelle sue relazioni, nella sua curiosità, nel suo bisogno, che spesso si sono volute come separare dall'itinerario di ciò che è necessario, di ciò che è utile per la società, come separare questa attesa della persona da quella che è invece il cuore e il compito della società. Questa sera, e vorrei che li ringraziamo anche personalmente con un saluto, abbiamo il presidente della Fondazione della Sussidiarietà, Giorgio Vittadini, che salutiamo. Che presenterà il rapporto e tutte le rappresentazioni, le scoperte, le sottolineature. Raffaele Bonanni, che ringraziamo tantissimo, segretario della CISL nazionale, che ha strappato i pochi minuti a disposizione per essere qui con noi, considerata appunto l'importanza di questo tema. Alessandro Mele, che è direttore generale di Cometa, che parte, come anche di altri presenti che intravedo, di quegli esempi di buone pratiche che sono indicate come un fattore narrativo importante per scoprire il livello di soddisfazione e di sussidiarietà delle strutture, sia pubbliche che dei centri di formazione professionale, come Cometa è, nate dalla società, nato da vari soggetti che hanno iniziato a operare in questo campo. Vittadini, la parola a lei.
Allora, innanzitutto dico che non è nato da una volontà, diciamo, analitica questo rapporto. Nasce paradossalmente, anche condividendo molto quello che ha detto Mariella Enoch sui problemi della formazione professionale, su uno sguardo positivo, perché abbiamo avuto, come vedremo spero stasera, degli scampoli di ripresa, di novità rispetto ai due problemi che secondo noi la formazione professionale affronta nel panorama del nostro paese. Uno, i mestieri, la mancanza dei mestieri. Anche oggi sul Corriere della Sera c'era addirittura due pagine sull'argomento, l'abbiamo sentito appunto prima dalla vicepresidente. Ma lo dicono gli industriali, lo dicono i sindacalisti, il nostro paese, il paese dei mestieri, il paese che nella seconda industrializzazione, almeno dopo il 64, è il paese che ha fatto il boom industriale, il secondo boom industriale, con i periti di tutti i tipi che si sono trasformati in piccoli, medi, in qualche cosa, grandi imprenditori, sta smettendo di trasmettere questa capacità, dove con mestiere o con lavoro manuale io intendo l'idea che un lavoro che non prenda solamente il cervello ci vuole sempre, ma anche la capacità manuale, la capacità di modellare, la capacità di trasformare, la capacità di usare le mani. Questo connubio, questa capacità del nostro paese di creare prodotti che hanno bisogno di tutto, anche dello sporcarsi le mani, è andato terribilmente in crisi, al punto tale che si dice certe cose le vogliono fare solo gli extracomunitari. E il secondo problema duale è il problema del drop out, che ha il nostro paese un altissimo tasso, un tasso che va verso il 30% di ragazzi che non riescono a finire le scuole, si perdono. In certi casi li troviamo nella fortissima disoccupazione giovanile, che sapete dai 15 ai 24 anni è del 29%, in certi casi non li trovate neanche lì perché non cercano neanche il lavoro. Si perdono come fosse un pozzo che su terra di tufo, in cui l'acqua sparisce e non si sa dove finisce. Di fronte a queste due cose ho detto, abbiamo cominciato questo rapporto per segnalare forse qualcosa di non negativo, solo non l'analisi negativa, ma i fattori di una ripresa, perché tutti i rapporti che abbiamo fatto li abbiamo sempre fatti col desiderio di mostrare uno sguardo positivo anche di fronte a problemi drammatici. Quindi, e l'abbiamo fatto questo rapporto avendo, se vedete nel libro, le statistiche macro, i valori macro delle grandezze che si potete anche trovare in molte altre fonti, volendo interrogare i protagonisti, volendo interrogare con un'indagine quantitativa, una qualitativa, i presidi e soprattutto i ragazzi a 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 dalla fine del lavoro, per capire cosa pensano, cosa fanno, dove sono finiti. Perché tante volte si fanno tante ricerche macro, ma non si va a chiedere a chi è stato interessato. E devo dire che questo ci è costato veramente sangue, perché uno dei primi dati, anzi il primo che do, è che non solo non esistono dati, non esiste ancora un'anagrafe della scuola. Sapete benissimo che non sappiamo quanti sono gli alunni, quanti sono i professori, ma se andiamo nella formazione professionale, che è divisa tra le regioni, qui siamo nella nebbia più assoluta. Non si ha dati nazionali comparabili in certe che dicono che cosa sta succedendo. È un mondo misterioso. Nel 2011, che è ormai un'era di grandi basi dati amministrative, qui siamo ancora nell'età della pietra. Per cui abbiamo dovuto fare una ricerca che è andata a raccogliere uno per uno le persone che abbiamo intervistato, costruendo evidentemente un campione rappresentativo di 768 allievi, con un campionamento casuale, evidentemente con tutti i crismi, per ciascuno dei 74 IPS e CFP, perché non sapesse, gli IPS sono gli istituti professionali di Stato quinquennali, i CFP gli istituti centri professionali triennali, tendenzialmente sono di ordine più libero, salesiani, artigianelli, le nuove forme come Cometa. Indagine realizzata col metodo CATI, abbiamo preso 4 regioni campione, 2 della nord, Piemonte e Lombardia, 1 del centro, Lazio, Sicilia, per il sud avremmo voluto anche prenderne di più, ma vi giuro che è impossibile in certe regioni riuscire ad arrivare all'alunno. Perché qui, se noi non facciamo i dati quantitativi generali, ma vogliamo andare a parlare con l'alunno, è proibitivo. Quindi la prima cosa che dico è che probabilmente occorrerebbe uno sforzo coordinato di sapere cosa succede. Perché se no, voi sapete che in passato la formazione professionale è stata, e forse è in qualche caso, ancora una delle fonti più grandi di spreco. Perché non si sa se veramente si forma qualcuno. Allora, sapere cosa succede è una questione fondamentale proprio in un momento in cui la spesa pubblica deve essere contenuta. Ciò premesso, abbiamo visto innanzitutto le caratteristiche delle famiglie dei diplomati e qui cominciamo a dare innanzitutto il quadro dei delle due popolazioni. Sono due popolazioni che evidentemente si sovraccomodano in parte, ma che possiamo già vedere dai dati riguardanti la famiglia di provenienza, il clima familiare, la professione. L'istituto professionale quinquennale prende persone, diciamo, una situazione, diciamo, più tranquilla, più normale. Vedremo poi gente che vuole fare il ciclo invece di fare il liceo, fa l'istituto, o l'istituto tecnico, fa l'istituto professionale, mentre il CFP prende dall'inizio, anche dal punto di vista del nucleo familiare, persone che hanno problemi, problemi di tranquillità del nucleo familiare, problemi di ordine di reddito. Va a catturare, potremmo dire con una battuta, la fascia di quelli che prendeva Don Bosco 160 anni fa. Da un certo punto di vista certe cose non sono mai cambiate, purtroppo. Per fortuna, come vedremo, c'è gente che anche adesso si occupa di questo, ma c'è questa fascia di da situazione sociale di provenienza che poi porta a problemi per gli allievi, come dire, più gravi. E infatti la prima evidenza importante che vorrei farvi vedere è che, guardate la differenza, 82% dei diplomati dell'IPS viene dopo la terza media, il 63% solo invece dopo la terza media per i CFP. In un caso, vedremo, è un tipo di istruzione alternativa, come diceva Mariella Enoch, con problemi, perché veniamo dagli anni 60 che citavo all'inizio, in cui avevamo forse gli istituti migliori del mondo e oggi sono andati in crisi, però abbiamo, diciamo, un percorso più regolare. Nell'altro, ripeto, una buona fascia di persone sono quelle che vengono recuperate, poi vedremo anche qualitativamente cosa vuol dire, da abbandoni, da crolli, perché in questa scuola statale liceale, che certe volte si difende a priori, bisogna ammettere che c'è qualcosa che non funziona. Potremmo dirla come la disaffezione che ha rilevato Locke de Pisa. I ragazzi sono in molti casi staccati, prima ancora che ignoranti, staccati da quello che fanno, e questo crea questo disastro del crollo, dell'abbandono, che in parte i CFP prendono. Quindi questi due pubblici diversi è importante cominciare così, tenerli presenti, perché vedremo che poi i risultati che commenteremo hanno a che fare con questa differenza tra diplomati e qualificati. Ora, ciò detto, noi abbiamo voluto dividere le nostre domande, ne presenterò appunto evidentemente una parte, come vedete il volume 500 pagine ha molto di più, su due aspetti: il giudizio riguardante il percorso, il tipo di studio, e i risultati sul piano lavorativo, cose che sono complementari ma, come vedremo, che ci danno risultati interessanti, non uguali per i primi e la seconda cosa. Cominciamo sul giudizio sul percorso. Ora, sarà strano rispetto, e qui cominciamo a dire i dati positivi, che nonostante tutto quello che si dice, la maggior parte della gente, il 70% della gente che fa l'istituto professionale, dice di essere stato, a 2 anni e mezzo, dice di essere stato soddisfatto. In un momento in cui tutti parlano male, si lamentano, mi sembra una cosa importante, perché vuol dire che gente che ha fatto un percorso alternativo, con tutti i problemi che io condivido, che diceva Mariella Enoch, riguardante la svalutazione della scuola professionale, chi ha fatto questa scuola è contento, ha avuto un giudizio positivo. E uguale, da questo punto di vista, anzi ancora più grande, per quello che riguarda il CFP, direi ancora più grande, ed è ottimo, buono, adeguato. Solo un 4,5% è soddisfacente, è un risultato clamoroso, perché stiamo parlando di gente che è partita, ma Mele lo racconterà, con una disaffezione verso questo. Addirittura vedremo infatti che complessivamente i giudizi sul percorso, durante il percorso, sono migliori tra i CFP e gli istituti professionali, che queste persone che sono partite così svantaggiate sono state molto contente della scuola che hanno fatto. Ma evidentemente stiamo parlando di gente che non aveva niente, che era un reietto, e che quindi ha trovato qui, come vedremo, un'opportunità. Andiamo avanti, e infatti io commento questo ricordando che il 38% dei quindicenni ritiene che la scuola è un luogo dove non si ha voglia di andare, che il 74% dei qualificati del CFP abbia un giudizio buono o ottimo, poi abbiamo anche adeguato, è qualcosa di interessante, perché forse va proprio nella direzione detta prima, che per certi ragazzi dare una prospettiva di questo tipo vuol dire realisticamente dare qualcosa che loro si aspettano. Andiamo avanti, ma cosa determina la soddisfazione? Abbiamo qui, come dire, sintetizzato alcune temi che poi scorreremo più velocemente le slide dopo. Un processo formativo centrato sulla persona, sulla sua accoglienza, il convincimento personale del formatore, la valorizzazione dell'esperienza, l'attenzione alla dimensione della bellezza anche nella formazione, stage, attività creative concepiti come funzionali al processo educativo e formativo, il particolare rilievo dato all'orientamento alle relazioni con le famiglie e con il sistema imprenditoriale locale. Cosa vuol dire questo? Che poi vedremo dettagliato CFP e istituto professionale. L'idea che per formare un mestiere innanzitutto bisogna coinvolgersi umanamente, perché occorre, diciamolo nei due sensi detto prima, il mestiere e il drop out. Per insegnare un mestiere non ci può mettersi un robot. Il mestiere di cui siamo fieri nel mondo implica una passione attraverso cui uno, se insegna a fare l'idraulico, se insegna a fare l'elettricista, se insegna a fare il parrucchiere, deve esserci. Questo vale per tutti gli insegnamenti. Ma quando uno deve insegnare a mettere le mani su una testa per tagliare i capelli a una ragazza, a una donna, oppure preparare da mangiare, oppure creare un cavo elettrico, se non c'è questa comunicazione, non c'è soddisfazione, uno si sente assente. Pensate cosa vuol dire questo quando uno, come sentiremo da Mele, non stava in classe. L'idea di essere in un punto ordinato è, come dire, lontano. È come se noi vedessimo tanti ciao la scopra la luna nella nostra, come dire, scuola, che sono rieducati da qualcuno che gli fa vedere la bellezza, che gli fa scoprire che c'è la luna, rispetto all'essere considerati quasi senza qualità umane. Questo è il punto cruciale. Ed è interessante perché questo risultato, che è pur positivo nell'IPS, è su tutti questi aspetti, bellezza, esperienza, stage, nettamente superiore per quel che riguarda i CFP. È apprezzato maggiormente proprio da coloro che hanno questa difficoltà iniziale. Anche interessante che soprattutto negli FP, CFP, ancora più negli IPS, c'è tutta un'attività tale che non è solo l'insegnamento del mestiere, ma è l'insegnamento di ciò che educa il bello. Per esempio, raccontava a Roma o di Freddi della Piazza dei Mestieri che loro hanno fatto un premio nazionale di poesia, di scrittura. E nei centri di cui parliamo c'è tutta un'attenzione proprio al risveglio dell'interesse verso la vita, verso la realtà, verso l'arte. Forse queste cose sono apprezzate proprio da chi ne è stato privato in età giovanile. Allora, quindi, possiamo finire questa prima parte delle nostre slide dicendo che c'è questo giudizio positivo, ma soprattutto per ciò che riguarda il percorso, per chi ha subito dei drop out e va a finire nei CFP. Riprendendo l'esempio di prima, ciò che avveniva con Don Bosco avviene ancora adesso. Non avremo dei Don Bosco, ma avremo tanta gente più umile, meno conosciuta, che fa questo mestiere. Quando parlo di questo, per dire come non è solo i grandi ordini religiosi, la CISL, le ACLI, queste realtà nuove nate dai movimenti, in cui anche queste realtà laiche hanno questo tipo di lavoro, in cui non si limitano ad addestrare, ribadisco questo perché un po' di anni fa si parlava di addestrare, ma hanno presente la riqualificazione di un uomo. Vediamo se questo ha dei risultati positivi sul piano del lavoro. Ora, qui si ribaltano i risultati. Certamente sul piano dell'occupazione noi abbiamo un risultato più positivo negli istituti professionali che triennali. Abbiamo, dopo 2 anni e mezzo, che il 60% della gente è occupato. E questo è interessante, vuol dire che abbiamo gente che ha 22-23 anni che per il 60% ha trovato un mestiere e che l'ha tenuto dopo 2 anni e mezzo, e soprattutto, guardate sotto, dopo meno di un mese comunque ha trovato un lavoro. In 1-6 mesi gli altri, quindi abbiamo il 60% che ha trovato un lavoro, vuol dire che non stiamo parlando di fabbriche di disoccupati. Meno positivo il risultato con gli occupati per i CFP e anche il tempo, come gli altri, il mio commento subito è quello del dire certamente 3 anni sono pochi. 3 anni per recuperare prima alla vita e poi al lavoro, a un mestiere, non sono se aiutano un quasi 50% della gente, non riescono a recuperare tutte queste persone. Probabilmente la riforma che è stata fatta, la possibilità di passare a 5 anni, è certamente qualcosa di importante. Anche dal punto di vista della tipologia dei contratti, sapete che giustamente una delle polemiche che è in ballo è quella sulla continuità del contratto, è interessante vedere che sempre a 2 anni e mezzo abbiamo almeno una 40%, circa 43%, che ha contratti a tempo determinato che sono di una certa solidità, non precari. Quindi anche da questo punto di vista è positivo, se poi aggiungiamo il fatto che lo stipendio medio è sui 1000 euro, non è per nulla negativo. Qual è il punto debole degli istituti professionali? Il punto debole è la coerenza del lavoro. Il 50% della gente non fa un lavoro coerente con questo. Perché? Perché probabilmente c'è da migliorare proprio l'aspetto qualitativo, l'aspetto di coinvolgimento, quello che è più negativo negli FP. Se i più motivati riescono, per gli altri è proprio il mestiere specializzato che fa carenza da questo punto di vista. Allora è interessante vedere CFP, che come nel caso del tempo di attesa per il primo lavoro e per l'essere occupati hanno un risultato peggiore, le persone che hanno un lavoro solido, non precario, arrivano neanche al 40%, però è più alta la coerenza. Per, come dire, che chi riesce a superare quel gap, probabilmente proprio per quel coinvolgimento umano, è più facile che impari un mestiere. Quindi risultati migliori, e questo sembrano questi risultati interessanti perché aiutano a non essere, diciamo, come purtroppo avviene spesso, di parte, dire tutto lo privato, niente lo Stato, viceversa. Stiamo vedendo che sono due sistemi duali che entrambi devono migliorare. Nello Stato verso la coerenza, né in questi CFP verso la capacità di coinvolgere più gente, anche se chi ci riesce ha più risultati. Quindi abbiamo già commentato l'aspetto del guadagno mensile. Interessante anche che un risultato del genere in generale porta a un inserimento sociale che esiste, cioè gente che almeno il 70% dice di essere interessata a una vita che non è solo quella del lavoro, e anche nei CFP abbiamo un risultato simile. Quindi per questo vi dicevo all'inizio che da queste indagini, solo da questi dati che sono alcuni di questi, abbiamo un quadro interessante, un quadro di chiaroscuri, ma non di scuri e basta. Come dire, abbiamo una condizione che è peggiorata da quella degli anni 60 in cui eravamo migliori, ma c'è uno sforzo in questo settore negletto, disertato, come fosse la serie B, non il doppio canale dell'istruzione, ad affrontare questi problemi. E poi concludendo volevo commentare un dato strano, il dato lombardo, perché in Lombardia succede addirittura che i CFP hanno un risultato anche lavorativo migliore degli istituti professionali. Cosa strana. Io provo a dare un commento. Gli anni sono proprio quelli dell'introduzione della dote, di questo meccanismo rivoluzionario attraverso cui, mentre prima i fondi della formazione erano allocati a pioggia centralmente, si è prima accreditato gli enti e si è passati da 3.000 enti circa a 700, cioè si è scremato. Secondo, la gente ha cominciato a scegliere, e voi capite che se uno comincia a scegliere con una non asimmetria informativa ma con una conoscenza del mercato, evidentemente andrà in un posto dove si impara a fare il cuoco piuttosto che non farlo. Ma si andrà a fare l'elettricista dove si impara. E infatti questo significa che c'è una redistribuzione a favore degli istituti più efficaci. Da questo punto di vista, uno degli aspetti più importanti proprio in questa regione è la nascita, la ripresa, la rigenerazione della formazione professionale, perché capite, una delle cose più gravi che abbiamo in tutti i settori è l'incapacità di creare del nuovo. Io sono andato alla giornata del volontariato a Venezia e una delle cose che mi ha un po' sconfortato è che l'età media del volontariato italiano è aumentata, ci sono pochi giovani. Allora, se c'è un settore in cui nascono nuove realtà che si affancano le altre e magari con un meccanismo di questo tipo noi generiamo, come dire, una risposta positiva, voi capite che noi stiamo facendo qualcosa di importante, di nuovo. È un settore che si sta mettendo in azione. E allora, non è che io dico tutti i costi dote, ma certamente l'aspetto del come si amministrano i soldi e di come, questi soldi vengono allocati è un fattore non secondario da riflettere tra tutte le regioni, perché evidentemente laddove è stato fatto ha un esito positivo. Questa, diciamo, l'indagine quantitativa, che quindi, per quello dicevo all'inizio, ha un risultato interessante, perché noi non abbiamo in questo tema dei mestieri, in questo tema del drop out, in questo tema formazionale, un problema, ma forse abbiamo il problema, un segno. Perché se noi non recuperiamo questa capacità, abbiamo fatto fuori gran parte della capacità produttiva dell'Italia, anche concludendo veramente con un aspetto importante, voglio dire, in molti casi si dice no alla formazione professionale, perché se no un ragazzo che si avvia di qui perpetua quella incapacità di mobilità verticale che è tipica del nostro sistema. Si dice, se uno va al liceo ha la possibilità di superare i gap iniziali, a parte il fatto che dal punto di vista dello stipendio non sempre è vero, perché quando uno fa un'attività autonoma in questi settori può arrivare a stipendi che si sogna se fa il dipendente in altre cose. Pensate cosa vuol dire oggi fare un idraulico, un falegname, con capacità. Ma qui apre un altro punto dolente da aprire. E chi ha detto che con questo settore non si possa arrivare a una formazione terziaria? Uno dei grandi temi non affrontati dall'Italia è, che è stato definito adesso in un protocollo della legge Gelmini, ma è tutto da sviluppare, è la formazione professionale terziaria, non universitaria. Solo non è detto che facendo la formazione professionale non si possa arrivare ad avere una preparazione del terzo ciclo. In molti paesi la preparazione del terzo ciclo, che va a ricreare quella personalità tecnica specializzata che è tipica di certi settori, è un'opzione che permette quella mobilità verticale che magari non danno più lauree tradizionali. Allora, dire formazione, dire anche formazione in termini precoci, vuol dire magari dare a un giovane quella possibilità di arrivare fino al terziario, sempre che sia sviluppato, sempre che dietro questi, come diciamo, settori di formazione professionale si abbia poi qualcosa di coerente che ancora non c'è, ma che può creare dei cicli brevi, alternativi, complementari al ciclo del 3+2, che fanno del nostro paese qualcosa di importante. Perché capite che tutto quello che ho detto, come dicevo all'inizio, ha un input umanistico. In una delle più belle canzoni della canzone italiana di Enzo Iannacci, il portava il card tennis, si dice a un certo punto, pareva nessuno. Secondo me la formazione professionale di quel barbone è proprio a questo tema. Noi non possiamo permetterci in una società sviluppata che qualcuno sia nessuno. Noi non possiamo permetterci di usare la parola drop out per dire questi non ci sono. Una società civile, come fece Don Bosco 150 anni fa, deve arrivare a dire che ognuno è qualcuno, e dare un mestiere vuol dire in molti casi rendere il nessuno qualcuno.
Grazie. Grazie Vittorini. Salutiamo Mariella Enoch che ci lascia per raggiungere un impegno istituzionale importante che è lontano e avrà domani. Grazie ancora della sua partecipazione. Abbiamo sentito come si è sollevato un mondo con questi cenni del rapporto che ha fatto Vittorini, ma anche getta una luce anche su tutto l'intero sistema scolastico, come ad esempio quella domanda e quel grado di soddisfazione che abbiamo visto, la scuola, un luogo di formazione come un luogo dove si ha voglia di andare. Ecco, questa è la grande sfida che può raggiungere lì o che un paese non può non avere come meta, come proprio scopo e compito. Allora abbiamo annunciato l'intervento di Alessandro Mele, è tutto pronto, quindi a te la parola.
Ma un compito difficile, perché il professor Vittorini ci ha attribuito l'eredità di Don Bosco e quindi la cosa si mette un po' in salita. Quello che vorremmo fare stasera è tentare di dare un esempio di istruzione e formazione professionale lombarda, un esempio come altri, un esempio per riflettere sulla situazione e sulle prospettive non solo dell'istruzione e formazione professionale, ma dell'intero sistema educativo. Riteniamo infatti che l'esperienza della formazione professionale lombarda, un po' come già ha introdotto il professor Vittorini in diversi punti, sia opportunità di riflessione per l'intero sistema educativo italiano, che soffre, diciamo, di immobilismo cronico per molti versi. L'esempio parte dall'approccio del rapporto. Il rapporto è ampio e dettagliato, e l'esemplificazione di questa sera vuole essere perciò solo un invito alla lettura del rapporto. Alla base del rapporto, il rapporto dice che alla base del principio di sussidiarietà sta il valore della singola persona e della sua iniziativa, riconosciuta in grado, se sostenuta, di affermare un bene per sé e per la comunità in cui è inserita. Le dimensioni sussidiarie indagate dal rapporto sono quattro, che un po' liberamente traduco con centralità della persona, responsabilità della persona, partire da ciò che c'è e libertà, con una serie di declinazioni. Proviamo semplicemente a tratteggiare qualche esempio perché sia di spunto utile anche ad altri. Permettetemi una premessa. Vorrei dire della rilevanza dell'esempio, la rilevanza dell'argomento più che dell'esempio. È rilevante non solo per l'ampiezza del fenomeno della dispersione scolastica, ovvero della crisi del sistema educativo, ma anche per l'emergenza educativa che ci investe. La mentalità dominante, figlia di una concezione relativistica, porta l'uomo verso la confusione. Noi diciamo che se non c'è senso, non c'è possibilità di educazione. Si fa un cammino se c'è una destinazione, se uno sa dove andare. Se uno non sa dove andare, la strada è un brancolare nel buio, un girovagare a vuoto, e domina la confusione. È un po' quella confusione di cui parlava il professor Vittorini, con cui arrivano i nostri ragazzi da strade spesso difficili e tortuose. I giovani sono figli di una cultura che ha sistematicamente demolito le condizioni, i luoghi stessi dell'educazione, la famiglia, la scuola, la chiesa. L'azienda oggi diventa sempre più spesso il luogo dell'educazione, anche se per alcuni solo pochi anni fa questo era paradossale, cioè dell'introduzione al rapporto con tutta la realtà secondo la sua natura. Normalmente la valutazione degli esiti pedagogici di una politica educativa è molto posticipata nel tempo, mentre l'azienda è un sistema autoregolativo. impedisce di sovvertire l'ordine naturale delle cose e dà un riscontro immediato delle conseguenze delle politiche educative attuate. L'esperienza della formazione professionale, quindi, diventa ambito privilegiato dell'osservazione dell'intero sistema educativo. I nostri ragazzi crescono con l'accesso alla conoscenza e una gestione delle informazioni decisamente diversa dal tempo che fu. Oggi i ragazzi, mentre guardano la televisione, lavorano sul computer e chattano con il cellulare. C'è l'uso del tempo interstiziale, mentre stai pensando qualcosa intanto mando un SMS. L'urgenza dell'esempio, il sistema educativo e formativo oggi deve fare i conti con la velocità e la natura del cambiamento. Si sono sviluppati significativi percorsi di riflessione sull'impatto pedagogico e formativo dei cambiamenti in atto, a cui si è esposti fin da bambini. Oggi, come sostiene Vilven, parafrasando l'Homo sapiens, l'uomo è sempre più dominato dallo zapping, quello di cui accennavo prima, l'utilizzo del tempo interstiziale, non si butta via nessun momento. I ragazzi sono sollecitati fin da piccoli ad un approccio alla conoscenza per immagini, più che per parole. Multitasking, con un processo di apprendimento discontinuo e un approccio non lineare. L'imponenza delle conseguenze sulla proposta didattica e formativa non credo che abbia bisogno di commenti, non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi ha solo un figlio a scuola. La scuola ha urgentemente bisogno quindi di un approccio flessibile, attrattivo, di eccellenza, capace di innovare continuamente con personale aggiornato e dotato di alte competenze. Questo è il nostro piccolo tentativo sperimentale che vorremmo semplificare come esperienza di sussidiarietà, cioè un'esperienza nata dal basso, dalla responsabilità di alcune persone che si sono assunte un compito. Una scuola chiesta dalle famiglie, una storia, come ricordava il professor Vittadini, che nasce dall'accoglienza, quindi con una forte vocazione educativa. Ma questa scuola ha fatto un percorso, sta facendo un percorso che riteniamo interessante, anche come spunto di riflessione. Su questo terreno che affonda le radici, la proposta della scuola Oliver Twist. Una scuola chiesta dalle famiglie, iniziata per aiutare ogni ragazzo a diventare se stesso, attraverso un'esperienza reale che coniuga il saper fare e il saper essere. Il lavoro come possibilità di scoprire se stessi e di compiersi come uomo, secondo una possibilità che restituisce unità alla vita della persona. I ragazzi nella nostra scuola sono introdotti all'arredo tessile, al settore alberghiero, a quello del legno e dell'interior design. Sono competenze molto attinenti al tema della casa che in qualche modo cercano di trasformare un'esperienza in una competenza. L'educazione. Noi diciamo la bellezza educa, quindi primo tema sussidiario della formazione professionale. La bellezza come segno, come provocazione, come richiamo che risveglia il desiderio di essere e di significato. Una delle grandi difficoltà dei giovani è la transizione al mercato del lavoro. Un uomo appassionato, noi diciamo, è la chiave del successo anche per l'employability. Vogliamo farvi vedere come ce lo racconta Dike.
Potrebbe dare delle forme per renderli molto più belli.
La bellezza educa. Noi all'ingresso della scuola lo abbiamo scritto molto in grande, c'è una grande mano di Dio che dice: scopri l'eccellenza che c'è in te, Dio ti ha creato a sua immagine e somiglianza. Poi al richiamo della differenza tra l'uomo e l'animale, la ragione lo distingue, c'è un enorme gorilla, grandezza naturale. L'ingresso quindi della scuola è piuttosto esplicito, ma l'eccellenza che noi immaginiamo per i nostri ragazzi e che noi perseguiamo non è un'eccellenza esclusiva, ma è l'eccellenza non di alcuni, dei migliori, ma è quell'esperienza possibile per tutti, a cui siamo chiamati per essere uomini fino in fondo. La mano di Dio ricorda all'uomo che la ragione lo differenzia dal gorilla: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. I ragazzi riscoprono il valore della vita, ricostruiscono la loro storia, ritrovano la voglia di alzarsi al mattino e di accettare la fatica. Parevano nessuno e cominciano ad essere. Abbiamo ricominciato dall'intuizione del valore educativo del lavoro, incontrando la passione degli artigiani, ciò che forse più e prima delle loro abilità manuali li rende dei veri maestri. Un'esperienza di alternanza scuola-lavoro che in pochi anni ha dato a centinaia di ragazzi straordinarie opportunità di ricominciare, imparando a far bene le cose. Perché imparare a far bene le cose educa e forma insieme, aiuta i ragazzi a riconoscere le cose per quello che sono e le loro capacità. È un'eccellenza formativa che si accompagna all'eccellenza lavorativa lombarda. La seconda dimensione della sussidiarietà indagata dal rapporto è l'uomo responsabile. Il maestro non dà spiegazioni ma ti accompagna, fa il cammino con te. L'educazione, lo diceva il professor Vitadini, occorre implicarsi umanamente per insegnare un mestiere. L'educazione è sempre un rapporto. L'insegnante, l'artigiano, l'adulto si riscopre maestro stando con i ragazzi. L'educazione è l'incontro di due libertà, di due esseri umani, la libertà di chi cerca una strada e la libertà di chi ha fatto quattro passi in più e può indicare una prospettiva di cammino. L'educazione è la cosa più importante dell'esistenza perché non è altro che lo sviluppo dell'esistenza stessa. Generazione ed educazione sono la stessa cosa. Solo l'uomo educa e l'educazione non è la scuola. La scuola è una convenzione sociale, come insisteva l'amico Don Giorgio Pontigia, ma l'educazione è lo sviluppo della persona che avviene affrontando quella convenzione sociale che è la scuola, ma anche l'apprendistato, forme più flessibili di apprendimento e l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo molti percorsi sperimentali anche per ragazzi che hanno abbandonato la scuola. La passione del maestro è fondamentale per introdurre il ragazzo, perché un ragazzo è introdotto nella vita per l'incontro con un uomo appassionato che risveglia il desiderio. L'esperienza con i maestri, con la passione educativa, ti introduce e potenzia l'esperienza della soddisfazione. Questo è il motivo per cui selezioniamo gli adulti della scuola, sulla base non solo della competenza tecnica, ma anche della disponibilità ad educarsi per educare. E il grande vantaggio al momento che abbiamo in Regione Lombardia e nella formazione professionale è la possibilità di selezionare i docenti. Un altro tema sussidiario assolutamente imprescindibile. Terza dimensione. Partire da ciò che c'è. Tutto quello che è nato nella nostra scuola è cominciato con le imprese che si sono coinvolte in una partnership educativa. La discussione sulla distanza tra libertà della scuola e dipendenza dal capitale, come accennava la Enoch, oggi è improponibile. L'integrazione scuola-azienda è una necessità improrogabile, anche alla luce delle premesse che richiamavo. L'idea dell'alleanza con la partnership educativa e formativa è il cuore anche della proposta di coinvolgimento di artigiani, lavoratori e imprese. In questa alleanza abbiamo chiesto loro di coinvolgersi nella costruzione della scuola, fin dalla progettazione. Ogni percorso parte con le imprese, che si impegnano non solo nell'accoglienza in azienda dei ragazzi, ma anche con interventi, testimonianze, lezioni, percorsi di accompagnamento educativo e formativo e anche molto di più. Questo ha permesso di avviare un percorso di profonda integrazione tra la scuola e l'azienda. È già da 3 anni che gli esami di qualifica dei nostri ragazzi si svolgono in azienda, progettando e realizzando tessuti, come dei dipendenti e dell'azienda. Questo ha permesso di avviare ulteriori sperimentazioni. Questa integrazione si sta sviluppando, esplodendo il valore educativo del lavoro in senso bidirezionale, sia con la scuola e l'azienda, con le esperienze della bottega scuola e dell'azienda formativa, e sia come azienda nella scuola, cioè attività didattica di apprendimento professionale finalizzata alla produzione e vendita di beni e servizi. La sperimentazione in corso sono una grande occasione che potrà essere valorizzata con l'apporto scientifico delle parti sociali per comprenderla di più e perché diventi anche questa occasione per tutti. Ho visto in sala molti amici e collaboratori dalle parti sociali, vedo Gerardo Larghi, gli amici degli enti professionali che, come nella nostra esperienza, stanno sperimentando strade nuove, così come i colleghi e amici delle società di lavoro interinale che ci stanno permettendo di percorrere delle sperimentazioni interessanti anche sulla transizione al lavoro. La richiesta delle aziende. Tutte le aziende lamentano la debolezza dell'idea stessa di lavoro da parte dei giovani, difficoltà che riassumono dicendo: dateci degli uomini, non persone che lavorano aspettando la sera, il weekend o le ferie. L'azienda scuola non è solo esercitazione pratica mediante esperienza reale, ma oggi è anche il luogo della conoscenza. Spostare i docenti dall'aula al processo produttivo si sta rivelando una sfida molto interessante. Grazie alla modifica della legge 19 del nostro assessorato, la Regione Lombardia ha messo a sistema questa possibilità e ha reso percorribile la sperimentazione di una scuola che può svolgere attività formative producendo beni e servizi. È un'idea di lavoro che non è solamente un addestramento, ma è un'idea di lavoro che attiene all'idea di persona. Innanzitutto l'idea che il lavoro sia la possibilità di scoprire me stesso. È per questo che chiediamo a ragazzi e adulti di mantenere curato il luogo così come gli è stato dato, la scuola, per comprendere che tutto è per te. Il curare ciò che ti è stato dato è più importante dell'averlo fatto. Nella cura sei continuamente rieducato a guardare la bellezza, a stare davanti a ciò per cui sei fatto. L'integrazione scuola-azienda per il successo formativo è realizzata mediante il lavoro, cioè la capacità dell'uomo di trasformare le cose per rispondere ai propri bisogni e ai propri desideri. Dall'educazione all'osservazione, i ragazzi creano, ad esempio nel tessile, un book tendenze, quindi progettano e realizzano i tessuti, che diventano poi il prodotto finito. Questo approccio favorisce la scoperta da parte di ciascun ragazzo del proprio talento, educandolo a una flessibilità lavorativa e a una visione intelligente del particolare all'interno del tutto. Questa idea di far comprendere ai ragazzi l'intero ciclo di produzione, molto lontana dall'idea di addestramento, sta portando degli esiti abbastanza sorprendenti, anche in termini di coerenza dell'occupazione. Ricordavo il professor Vitadini alcune date sulla coerenza di occupazione, che però poi alla fine vorrei richiamare, perché il nostro tentativo educativo si sta spostando dal lavoro molto sul versante educativo. Quarta e ultima dimensione sussidiaria: la libertà didattica, organizzativa e ideale, dice il rapporto del sistema della formazione professionale lombardo. Questa libertà ci sta permettendo, nel rispetto della normativa vigente, di iniziare a sperimentare quello che noi chiamiamo un liceo artigianale, un modello di scuola moderna che vuole avere accanto a un'eccellenza educativa una forte capacità adattiva della progettazione didattica rispetto ai cambiamenti tecnologici, economici, sociali di un mondo globalizzato. Una scuola d'eccellenza che è per tutti, non si può includere escludendo, non può rimanere la scuola degli ultimi, e questo è il percorso che stiamo facendo, dall'accoglienza verso l'eccellenza, per tutti. Una scuola che vuol far scoprire a ciascuno l'eccellenza attraverso la bellezza, che grazie all'integrazione scuola, azienda, conduce ragazzi attraverso un compito reale, dall'esperienza alla conoscenza. Una scuola bilingue che parla inglese, in cui i ragazzi diventano artigiani della parola. Penso alla scuola di scrittura con Luca Doninelli. Una scuola in cui le abilità, gli strumenti conosciuti attraverso la conoscenza diventano competenza, esperienza adeguatamente agita. Credo che questa scuola estremamente flessibile non possa non avere dentro tutti gli strumenti per allargare le opportunità a tutti i ragazzi. Penso, come dicevo, all'apprendistato in articolo 48, una forma diversa, una nuova sfida che speriamo a breve di poter affrontare, per dare a tutti i ragazzi anche diverse opportunità. Ci piace pensare che questa scuola non sia solo la scuola della dispersione scolastica, e i dati ce lo stanno dimostrando, le esperienze ce lo dimostrano, ma che dopo la scuola del secondo boom industriale, la scuola tecnica e professionale, non so se sarà la scuola del terzo boom, sicuramente sarà post-industriale. Noi la immaginiamo artigianale. Artigianale perché la competitività italiana non può che passare dalla creatività, dal made in Italy. Nuovi mercati, anche verso India e Cina, già si aprono per le nostre aziende da tempo. La verticalizzazione dei percorsi è sicuramente un percorso obbligato per garantire competitività a questo modello, e alcune esperienze stanno per iniziare, ma credo che, vedo in sala anche autorevoli soggetti istituzionali, credo che questo non possa che passare anche dalla possibilità di dare, di far fare dei percorsi di apprendistato che riconoscano il quarto anno o il quinto anno. Una flessibilità direi estrema, perché i ragazzi del quarto anno non possono fare il quarto anno mentre fanno l'apprendistato? Vedo che annuisce l'assessore, quindi siamo già oltre il pensiero. Ecco, da ultimo vorremmo presentare brevissimamente un estratto di un esempio del lavoro dei nostri ragazzi. È solo uno dei molti esempi virtuosi che qui in Regione Lombardia, e non solo, penso a Impresa, all'ASLAM che vedo qui in sala e agli altri amici anche dell'istruzione professionale di Stato, penso all'amico Gomaraschi di Gallarate. Ci sono esperienze assolutamente significative non solo nella formazione professionale ma anche nell'istruzione professionale di Stato. Vi lasciamo con questo esempio perché abbiamo visto che dando degli obiettivi veramente alti ai nostri ragazzi, credendo nei nostri ragazzi, gli esiti sono veramente inattesi, inaspettati. Vediamo che cosa hanno già realizzato i nostri ragazzi. Grazie.
Simone che ci ha descritto questi fattori che poi sono stati appunto l'elemento di indagine, di ricerca che tutte le domande del rapporto hanno cercato in quel punto terminale che è la persona, l'alunno, colui che è chiamato a rispondere a una proposta. E adesso ascoltiamo Raffaele Bonanni che da anni con la sua grande responsabilità è nel mondo del lavoro, se vogliamo un mondo che è già al di là dell'aspetto di formazione, che inevitabilmente si connette sia per la necessità di rinnovare anche questo senso del lavoro, questo gusto del lavoro, che è una delle grandi sfide culturali e sociali di oggi, e anche come connettersi con quali strumenti, con questa realtà che spinge con questa forza di novità e precisione di metodo che abbiamo ascoltato. Ecco lei la parola.
Sì, grazie. Sono venuto soprattutto ad ascoltare, è stata un'esperienza importante e anche elementi di speranza importanti in un mare di guai in cui navighiamo. Su questi temi del lavoro, sulle questioni che attengono i giovani, sulle prospettive che necessariamente dobbiamo saper costruire se vogliamo mantenere la libertà e la possibilità di vivere in modo dignitoso. Cioè, è un periodo questo dove tutti si arrovellano per dire quali prospettive dare ai giovani, tutti si preoccupano, si interrogano come si fa appunto a dare prospettive ai giovani. Anche il giorno dietro ho visto che alcuni hanno anche un po' protestato, io sono rimasto un po' perplesso, non perché non ci sia l'esigenza di dare prospettive ai giovani. Il problema vero è che per dare prospettive ai giovani bisogna dare prospettive alla nostra economia, altrimenti c'è ben poco da sperare. Per dare prospettive ai giovani occorre ripristinare tante responsabilità, a partire dalla responsabilità delle famiglie e poi di molti presidi, a partire da quelli pubblici, ma anche di tanti altri che attraverso la leva della sussidiarietà possono fare più forza per creare condizioni di sbocco per quello che diciamo. Si parlava inizialmente di come si fece nel boom economico che diede l'ossatura economica, diede l'ossatura appunto alla realtà democratica italiana, sostanzialmente perché attraverso quello sviluppo, quella ricchezza, si poterono edificare molte situazioni per molti italiani sconosciuti. E si è detto, si contò moltissimo sui quadri, i quadri tutti prodotti dagli istituti professionali, dagli istituti tecnici soprattutto, che bisogna saper fortificare. E allora dalle indagini fatte, dai racconti fatti, dalle cose lette e così via, erano davvero cose importanti, erano cose serie, costruite davvero bene, ed è importante appunto rintracciare in questa esperienza un presidio importante per dare un sostegno alla ripresa e un sostegno appunto ai giovani che vogliono misurarsi con le loro responsabilità e con la loro vita. Ma allora in quell'epoca, oltre a questo, e questo è importante per dire come la esperienza, la manualità, ma la esperienza, il fatto di stare in aziende, che è il luogo, io condivido, di apprendimento, anche l'azienda, anzi l'azienda è un luogo importantissimo per l'apprendimento, nessuno può dimenticare che il boom economico fu fatto anche non solo da questi quadri provenienti dalle scuole tecniche, ma da molti, molti lavoratori italiani emigrati altrove, che impararono nelle industrie francesi, belghe, svizzere, tedesche e anche di tanti altri paesi, molte zone industriali, anche qui in Lombardia, si poterono appunto costruire grazie all'esperienza di costoro. Avevano appreso in azienda ed era gente che aveva molto molto desiderio di crescere e di fare cose. C'era gente che appunto voleva intraprendere, aveva desiderio di fare intrapresa, c'era gente che voleva crescere, voleva tornare in quel caso a casa. E ecco, come facciamo oggi? a ricreare questa condizione, perché quel boom suscitò appunto un'importante energia e poi dallo sviluppo industriale si creò anche lo sviluppo dei servizi, perché con la ricchezza cresciuta appunto poi svilupparono anche molti servizi che poi hanno trasportato fino ai giorni d'oggi appunto gli effetti benefici. Come facciamo oggi che non dobbiamo più poggiare su prodotti maturi, perché non c'è più spazio per noi nella realizzazione di prodotti maturi? Come facciamo a stare in bilico, da quello che ho sentito, tra un qualcosa che può somigliare alla bottega rinascimentale, dove si crea appunto quella particolare energia da chi ha conoscenza e la trasmette ad altri, e quel team fortissimo che si costruisce tra appunto colui che ha appunto possiede il know-how e coloro che lo devono apprendere nel costruire condizioni nuove, nel esercitarsi fino in fondo per fare prodotti nuovi, soprattutto attraverso manualità e esperienza e conoscenza. In bilico tra questo e aziende fortemente a forte tecnologia, a importantissima tecnologia, con la scuola che obiettivamente avrebbe bisogno di un riassetto, e mentre avrebbe bisogno di un grande riassetto gli mancano soldi, come si vede, si taglia un po' anche a vanvera. E l'istruzione è importante, perché la mia opinione da sempre è che sì, la formazione professionale è importante, però un ragazzo senza le basi, senza una importante istruzione, non riesce fino in fondo ad apprendere tutte quelle tecniche che dovrà apprendere poi nel corso della vita lavorativa, più volte cambiarle per le tecnologie che avanzano e si modificano continuamente. Lo può fare solamente se ha una importante istruzione. Se vogliamo intendere la pioggia appunto della preparazione professionale da acquisire, questa pioggia penetra in un terreno permeabile proprio perché c'è il soggetto è ben istruito. E si mette ogni volta in alternativa, ed è veramente molto sbagliato, si mette in alternativa l'istruzione con la formazione professionale. Come facciamo appunto a dare a tutto ciò che diciamo la forza che non può che venire da una scuola ben ridefinita? Come facciamo per esempio a tirare dalle secche una formazione personale che, è stato detto poc'anzi, molte volte è invisibile, no? Sfugge, ha molti meriti, fa molte cose importanti, ci sono molte esperienze davvero importanti come abbiamo visto, ma c'è molta parte che sfugge ogni controllo, sfugge per la verità anche la finalità principale che dovrebbe appunto portare avanti. Come si fa e come si discute? Come si fa a ridare alla famiglia una responsabilità, che è una grande responsabilità? E come si fa a collegare appunto questa esigenza, la scuola, la formazione, ai luoghi di lavoro? E c'è davvero uno iato troppo, troppo, troppo largo tra l'uno e l'altro. Credo che la cosa che si diceva sia molto importante, come si... senz'altro si sarà d'accordo tutti, l'esperienza di Don Bosco tutto sommato è un'esperienza che suggerisce come fare per rimettere in relazioni. Conosceva la famiglia, la conosceva fino in fondo e aveva anche una certa influenza sulla famiglia per orientarla verso appunto la responsabilità che ha verso il figlio. Aveva la capacità di leggere le difficoltà e le potenzialità del ragazzo, conosceva le aziende al punto tale da avere quella credibilità verso loro, da dire: prenditi questo ragazzo, ha questi pregi, forse ha pure un difetto, ma ha questo pregio, e così via. Come si fa a ricreare appunto una condizione di questo tipo, che poi è quel gran lavoro di sussidiarietà che è la solidarietà operosa, però che prevede appunto che ci sia il desiderio davvero di entrare in quelle vicende, di metterle in collegamento per costruire una condizione nuova, nuova e positiva. Credo che su questo dovremmo di più interrogarci, su questo magari dovremmo più trovare strade nuove e più importanti per riuscire a far camminare appunto queste idee. E poi di questi giorni si citava all'inizio, credo la signora dicesse, oppure il coordinatore, che Tremonti appunto diceva i lavori pesanti, i lavori manuali non li vogliono più fare e li fanno solo gli immigrati, insomma, no? E c'era quasi una venatura di moralismo in questo. Io ci ho parlato con Tremonti, ho detto guarda, non c'è nulla da fare moralismo, è vero, quello che dici tu è vero, perché quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo e qualcosa in più è che noi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro di italiani e abbiamo guadagnato 500.000 di posti di lavoro di immigrati che sono andati a coprire tutti i lavori pesanti, più umili e così via. Questo è molto vero, ma non c'è da fare moralismo, perché questo accade perché i lavori flessibili e i lavori pesanti in Italia sono pagati molto molto in meno che in qualsiasi altro posto d'Europa o di paesi nostri concorrenti. Questa è la verità, questa è una situazione tutta particolare quella italiana. E quindi certo negli anni 60 c'era un'altra condizione, come appunto i nostri immigrati oggi: o mangi quella minestra o mangi quella minestra. Con l'ammortizzatore famiglia e così via si creano condizioni diverse oggi nel nostro paese. Avviene questo per questo motivo. Quindi credo che quello che vale la pena fare è certamente ridare più valore, più significato al lavoro manuale. Bisogna pagarlo di più, perché sì, possiamo cantare tutti quanti noi inni al fatto che lavorare attraverso la propria manualità, attraverso la propria esprimersi in intelligenza attraverso le mani è un fatto bello e così via, ma bisogna anche saperlo valorizzare. Qui c'è ancora un grande equivoco nel nostro paese: il lavoro intellettuale, anche un lavoro intellettuale basso, è importantissimo e va pagato molto. E i lavori manuali, al di là del solito al di là del solito idraulico, del solito elettricista, ma tutti i manuali e tutti i lavori manuali sono pagati davvero molto poco, sono retribuiti pochissimo e naturalmente sono contribuiti bassamente, al punto tale che non solo sono pagati poco, ma non hanno neanche ammortizzatori o comunque tutele, quelle tutele che servono a sostenere e a dare garanzia a chi fa un lavoro flessibile o pesante. Quindi io mi sentivo di dire queste cose perché credo che vanno recuperate la discussione di tutti, e approfitto di questa occasione per dire, proprio perché abbiamo il problema dei giovani, di come recuperano un loro legame con questi problemi, come le famiglie recuperano responsabilità rispetto agli obblighi e carichi che hanno verso i loro figli, a una comunità intera che deve recuperare questa responsabilità con molta molta più chiarezza. Dicevo a Vittadini poc'anzi, l'amico Vittadini poc'anzi, abbiamo pensato in molti, la mia organizzazione ma tante altre del mondo cattolico, per esempio, una circostanza davvero molto, molto, molto significativa, che è quella della beatificazione di Giovanni Paolo II, che voi sapete viene riconosciuto da tutti come il Papa del lavoro e il Papa dei giovani. Il giorno del 30° della sua prima enciclica, cioè il 10 maggio ricorre il 30°, noi pensiamo, alcuni di noi, domani ci riuniamo a tutti i movimenti a Roma per dare un'indicazione che in tutte le diocesi si possa essere una veglia di preghiera per i giovani, con lo sfondo dell'eredità appunto di Wojtyla, il suo pontificato, ma soprattutto le sue encicliche e così via, e nel dare appunto ai ragazzi in quella veglia un orizzonte che riguarda le cose che abbiamo detto tutti noi, di una grande responsabilità che si ha verso loro e verso anche l'avvenire del nostro paese, che c'è se c'è più impegno, se c'è più responsabilità, se c'è più possibilità a ciascuno di noi di portare il proprio mattone e in comunione con gli altri, in modo tale davvero di realizzare una condizione economica nuova, più importante, da suscitare una nuova condizione di cammino e di progresso nella nostra realtà, perché altrimenti le discussioni che si fanno rischiano di avere poco significato. Quindi, siccome pure a Milano si farà senz'altro questa iniziativa, mi permetto di invitare il 10 maggio sera qui a Milano a questa veglia di preghiera, come si farà in qualsiasi diocesi d'Italia. Grazie.
Grazie Bonanni. Ha messo bene in luce questa necessità di ricreare quel contesto di solidarietà operosa, e anche la proposta finale è certo un segno di questo preciso volere. Ecco, ma vorrei chiedere a Vitalini, essendo anche una presentazione di un lavoro che ha anche delle parti conclusive, dopo tutto questo esame, questi punti tematici messi in luce così bene da diversi interventi, quali sono in poche parole le prospettive, dei nodi a cui guardare, perché mi pare che si prospetti anche la necessità come di un nuovo welfare, un nuovo modo di collegarsi di tutte le realtà e gli attori che abbiamo visto girare attorno a questo tema, no, della persona, del giovane che cresce, del lavoro e dell'istruzione. Sono tematiche sempre più complesse e però abbiamo come già recuperato dei criteri, no, decisivi, di metodo. Sarebbe interessante che conosce una ricaduta anche per un impegno di tutti noi in tal senso.
Ma la prima cosa l'ha detta adesso Bonanni, che richiamando Giovanni Paolo II, per fare queste cose bisogna avere una posizione ideale. Don Giussani parlava di educare come introdurre la realtà totale. Queste realtà della formazione non sono nate da analisi, sono nate da diversi approcci ideali alla realtà, perché senza questo non si fa niente su qui. Non è il tecnocrate che fa la formazione professionale, è uno che vuole comunicare una tradizione, un lavoro, una prospettiva, o per motivo religioso, o per motivo umano, anche solo per rendere migliore la vita di quelli che vengono dopo, dal punto di vista... Questo è ciò che si evince da questo rapporto e si evince da quello che diceva Raffaele Bonanni adesso, dal lavoro anche che prezioso che lui fa all'interno della realtà. Questo appello che lui dice in questa occasione è qualcosa che vale sempre, perché è il modo con cui ci si interessa di queste cose. E ci si interessa avendo a tema l'amore alla persona, perché stiamo parlando di questo, dell'idea, non che si guarda di numeri come fanno certi analisti, ma che si dice ho recuperato questo, quest'altro, quest'altro, è uno in più che fa queste cose. Dal punto di vista strutturale questo evidentemente chiede due cose. Uno, lo diceva lui sul mercato del lavoro, è chiaro che occorre riqualificare anche sotto il profilo degli stipendi non solo i lavori autonomi, come ho detto prima, ma anche coloro che lavorano in un'azienda su queste cose. Se è vero che abbiamo fatto il boom con l'operaio specializzato, oggi l'operaio specializzato e la qualifica di questo è importante quanto la creazione di imprenditori. Quindi vuol dire che c'è bisogno di un cambiamento delle nostre aziende. Io sono sempre stato un difensore, sono ancora adesso, del mondo delle piccole e medie imprese. Ma se piccole e medie imprese devono stare a livello di globalizzazione, devono saper cambiare, rendendosi conto di ciò che permette loro di andare avanti. Questo della retribuzione, della fidelizzazione del lavoro manuale, dei mestieri, con una retribuzione adeguata è qualcosa di fondamentale. E l'altro cambiamento che ci vuole è evidentemente dal punto di vista del percorso educativo. Prima di tutto questo riconoscimento che il doppio canale che crea questi è fondamentale, che ha pari dignità. L'idea che fare il liceo sia più qualificante che il resto è un'idea pagana, perché ripeto, è un'idea pagana che come vede nel lavoro intellettuale qualcosa di più dignitoso di quello che è una trasformazione della realtà. Quindi pari dignità. E secondo, evidentemente, l'idea che questo, se ha pari dignità, la formazione professionale non è, come molte altre cose, una spesa sociale residuale, è un investimento, è qualcosa in cui le risorse che vengono tornano. Perché è chiaro che quello che abbiamo visto stasera può valere sempre, ma è chiaro che se ci sono più risorse e si sono spese in modo efficiente, il riferimento che ho detto alla dote è importante, i risultati sono più grandi. Allora quindi, primo, una posizione ideale, secondo, una riforma del mercato del lavoro che dia dignità e quindi invoglia la gente ad andare, terzo, un sistema educativo che sia ripensato superando quella, diciamo, quel soffocamento che c'è stato in questi anni a favore del lavoro intellettuale, e quarto, risorse per quelli che sono investimenti, perché probabilmente la spesa pubblica è da tagliare in altre cose. Qua tutti i soldi che vengono investiti bene, come abbiamo visto, come documenta il rapporto, sono soldi che tornano, tornando a quello iniziale, non solo in termini macroeconomici, ma di salvataggio di persone. E penso che appunto nella eredità di Giovanni Paolo II, che ha detto come prima parola della sua pontificato nella Redemptor Hominis, che ogni uomo è unico e irripetibile, noi non possiamo rinunciare a questo obiettivo.
Bene, io ringrazio i nostri ospiti, un grande ringraziamento al lavoro della Fondazione Sussidiarietà per questo nuovo approfondimento che ci offre. Concluderei, ci siamo collegati idealmente anche con l'anniversario, il centenario dell'Unità d'Italia, vorrei con questa presentazione all'interno di un ciclo di riprese del senso e significato di qual è il volto di un paese. Dostoevskij diceva, in quell'epoca in cui 150 anni fa ci fu questo processo, che l'Italia era conosciuta in tutto il mondo attraverso le sue arti e mestieri, la sua letteratura, tutto quello che facevano gli italiani, e ci siamo dedicati alla costruzione di uno Stato. Credo che sia giunto da tanto tempo il tempo di rimettere mano a forme, a figure, a rapporti che dalla scoperta di una umanità che vive e dalla resa che essa proprio come capacità di generare società, lavoro, cultura, di ripensare tutto questo insieme, quindi in unità con tutti quelli che questo ideale ce l'hanno, e anche con la forza dei dati, cioè nell'entrare nel merito, che è il grande pregio di questo lavoro che questa sera abbiamo presentato qui a Milano e che ha avuto già, dopo la presentazione di Roma, una vasta eco sulla stampa. Quindi un augurio e un impegno a tutti su questo. Grazie ancora, Ittadegno, buon anno.